Lettura del Vangelo secondo Marco. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi, uscito fuori verso l'ingresso, e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto.
Vorrei iniziare questa ultima lezione divina di quest'anno con l'inizio di un testo classico intitolato «Racconti di un pellegrino russo». Questo testo, diviso in racconti, nel primo racconto così inizia: «Per grazia di Dio sono cristiano, per le mie azioni un grande peccatore, per condizione un pellegrino senza dimora del genere più umile che vaga da un luogo all'altro. Tutti i miei averi consistono in una bisaccia di pane secco sulle spalle e la sacra Bibbia sotto la camicia, nient'altro». Mi piace iniziare questa lezione con questa introduzione che ci ricorda quanto sia importante non solo portare con noi nel cammino la parola di Dio, ma anche questo nient'altro, dove nient'altro significa tutto quello che alla fine nella vita non serve, il superfluo, quello che non ci aiuta. L'ultimo sguardo è quello del perdono, e guarda caso proprio ieri abbiamo vissuto la domenica del perdono. Il quadro che contempliamo questa sera, l'ultimo, presenta un protagonista principale che è Pietro. E questo quadretto di Pietro lo troviamo nel momento in cui rinnega e nel momento in cui si frantuma la sua idea di Dio. Vi invito a tenere davanti il testo e a chiederci, cosa che sicuramente adesso sapreste fare benissimo anche voi, che cosa dice questo testo. Sappiamo che la pagina del rinnegamento di Pietro la troviamo nei sinottici, nel Vangelo di Marco, quello di questa sera, ma anche nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca. Soltanto che nella versione di Marco c'è solo Pietro e non c'è Gesù. Avete notato che non c'è nessun incontro. Gesù sembra essere ricordato, ma non essere un attore di questa scena. È una persona che si conosce, ma non è presente. Non è, noi potremmo dire, non è sul palcoscenico. Non c'è Gesù e non c'è il suo sguardo, che però vedremo in Luca. Questa sera vi faccio fare un po' di fatica, perché dovete seguire il testo, ma poi ogni tanto vi rimando alla fine del libretto, in quarta di copertina, dove ci sono alcuni versetti del Vangelo di Luca, dove invece Gesù è presente, è sulla scena, è personaggio, è protagonista. Vediamo questo testo e lo dividiamo in due parti, i versetti 66-68, siamo nel cortile, in un cortile, e Pietro, quindi all'aperto però, e Pietro si sta scaldando al fuoco. C'è un altro sguardo, che è quello della serva, che lo fissa, lo guarda in faccia. Abbiamo il primo rinnegamento e abbiamo il primo canto del gallo, che però non scuote. Potremmo dire che Pietro forse non lo ha neanche sentito. Poi ci sono i versetti 68b, la seconda parte del versetto 68, fino alla fine, al 72, e in questo caso non siamo più dentro in un cortile, ma siamo fuori dal cortile, quindi c'è stato un po' di movimento in questa scena, Pietro si sta muovendo, e qui abbiamo il secondo rinnegamento davanti alla stessa serva di prima. Quindi possiamo immaginare anche che Pietro si sia spostato per non farsi vedere da questa serva, e poi questa serva l'ha ritrovato ancora e lo riconosce e ricomincia a dire la stessa cosa. Poi c'è questa, appunto, negazione, senza dire una parola. Il secondo rinnegamento non dice neanche una parola, si dice soltanto che negava. Poi abbiamo il terzo rinnegamento, che viene però dai presenti, cioè dalla gente che c'è lì. E nel versetto 71 che non solo c'è il rinnegamento, ma c'è anche la modalità come rinnega, cioè che cosa scaturisce dal sentimento di Pietro, che comincia a imprecare e a giurare. Potremmo dire che si arrabbia e dice: no, non lo conosco, ve lo giuro, io non so chi è. E avrà cominciato anche a gridare davanti a tutti. Più lo sentivano, meglio era. Ecco, davanti a queste due scene, guardiamo anzitutto Pietro. Pietro, di fronte alla parola di una serva, nega e dice la prima volta: io non so e non capisco che cosa dici. Ci domandiamo, è un atto di vigliaccheria? È un atto di vigliaccheria che nasce dalla paura di fare una brutta fine? È un atto di vigliaccheria che nasce da uno stato di confusione, di smarrimento? Può essere così. può essere sintetizzato in questo modo. Pietro dice: io non riesco più a capire, sono confuso, non mi è chiaro ciò che sta avvenendo. Non vorrei difendere troppo Pietro, ma mi sembra che Pietro non sia vigliacco, ma stia vivendo qualcosa che tra l'altro potrebbe capitare anche a noi, se già non è capitato. La terza negazione è molto forte, versetto 71, chi ha la penna sottolinea questa frase: non conosco quest'uomo di cui parlate. Io non conosco quest'uomo, non so chi è. Perché dico che non è vigliacco? Perché il vigliacco potrebbe essere colui che conosce bene Gesù, ma visto che la situazione si fa drammatica, allora assume quell'atteggiamento tipicamente mafioso di chi dice: ah, io non so niente, io se c'ero non ero presente, dormivo, io non so niente, per favore non mettetemi nelle rogne, io questo qui non so neanche chi è. Questo sarebbe un atteggiamento non solo vigliacco ma anche mafioso, ma non è quello di Pietro, perché veramente Pietro non conosce più Gesù, non lo riconosce, perché Gesù non è più quello che lui immaginava, o meglio, Gesù non è quello che lui pensava da sempre, un leader, un capo, un vincitore, un uomo. Immaginate come l'ha visto Pietro, conciato. Dice: ma questo qui doveva essere il re che doveva salvare l'universo, il mondo, ma guardalo lì, ma no, questo non è il Messia che io pensavo. Cioè Pietro non riesce più a capirlo, a comprenderlo. E è un dramma per lui, perché comincia a dire: ma io ho lasciato la moglie, il lavoro, la casa, i miei amici del lavoro, tutta una possibilità per lui, perché pensavo, e adesso questo qui? No, non è quello che io pensavo che fosse. E quindi non è che dice bugie, dice la verità. Sono in stato di confusione perché non capisco neanche chi è questo qui, però a questo punto non capisco più neanche chi sono io. Cosa devo fare adesso? Sarei diventato pescatore di uomini, mi ha detto, ma davanti a questo qui. Pietro veramente è in uno stato di confusione, noi diremmo, per capirci, uno stato di crisi, è in crisi, che lo porta addirittura a imprecare contro colui che ama e contro la gente. Pietro non riesce davvero più a raggiungerlo e dentro di sé comincerà a dire: tu non sei più quello che io credevo, io non posso più credere. E avrà detto: tu non sei più tu. E tra l'altro mi hai lasciato anche qui da solo, a dover gestire anche questa situazione, con il rischio di fare una brutta fine. Chi ho seguito fino adesso? Dove ho speso il mio tempo? Per chi l'ho speso? Per uno che non conoscevo. Noi possiamo immaginare la drammaticità di uno che spende 3 anni della sua vita e poi dice: ho sbagliato tutto. Nella mia vita ho sbagliato tutto. Questo potrebbe essere a grandi linee quello che dice il testo. Ma che cosa dice a noi questo testo? Ecco, per la meditazione ho pensato di evidenziare 3 segni di questa pagina, 3 segni che noi dovremmo portare un po' con noi. E sono lo sguardo, il gallo e il pianto. Anzitutto lo sguardo, e qui vi invito ad andare in fondo, perché questa espressione di Luca, che non c'è nel Vangelo di Marco, è meravigliosa. Qui troviamo lo sguardo di Gesù e lo sguardo del perdono. Allora il Signore, è già il gallo ha già cantato. Allora il Signore, voltatosi. Noi dobbiamo immaginarla questa scena, eh? Cioè Gesù che si volta, perché con gli occhi deve cercare gli occhi di Pietro. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro e Pietro si ricordò.